basket e non solo. Vicende e cronache della pallacanestro friulana e cultura dello sport. Trasmissione realizzata con il patrocinio della Federazione Pallacanestro della provincia di Udine e dell'Ufficio Educazione Fisica dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Udine. Un programma a cura di Valerio Morelli.
Cari ascoltatori di Radio Spazio, eccoci collegati per la puntata settimanale di Basket e non solo. Parleremo in questa puntata qui, almeno nella prima metà, di impiantistica sportiva legata al basket in particolare, e poi nella seconda parte sempre di impiantistica ma per l'accessibilità turistica nel sociale e nello sport, un convegno che c'è venerdì a Lignano alla Bella Italia Ex Jet Tour, per finire poi come sempre con Spazio Wisp e Giovanili FIP. Per parlare di impiantistica sportiva legata al basket abbiamo in studio uno storico della situazione, cioè il professor Mario Blasone, che giocava a pallacanestro a Udine quando ci poteva giocare soltanto all'aperto e non esistevano impianti al chiuso, cioè è stato uno degli attori protagonisti del cosiddetto piccolo stadio in zona Largo Ospedale Vecchio, perché per chi non si ricordasse dov'era. Abbiamo un tecnico della situazione, l'ingegnere in questo caso Giovanni Piccin, che è responsabile dell'impiantistica cestistica per conto della FIP nazionale, e poi un bigestore di impianti udinesi da pochi giorni, Lucio Coccolo, che come associazione pallacanestro l'AIPACCO, dopo la palestra Cernice all'AIPACCO, ha preso in gestione anche il Benedetti a Udine. Cominciando dai ricordi del professor Blasone, come erano i tempi del piccolo stadio e prima ancora di San Gottardo?
Sì, ho iniziato a giocare proprio al campo di San Gottardo, che è tuttora esistente ed è proprio in fondo dove sono capolinea del 4, di fronte all'unica osteria antica. Hanno cambiato soltanto i tralicci perché erano in ferro e sono andati marci, ecco.
Ma l'osteria è rimasta?
L'osteria è rimasta.
Perfetto, quello è l'importante.
L'osteria è rimasta. E mi ricordo che ci cambiavamo sotto nel deposito dei badili e degli attrezzi che usavano per aggiustare le strade, dove c'erano due tavole sui mattoni, e fuori avevamo una cannella d'acqua. E ti dico che d'inverno non era proprio una cosa piacevolissima, ma sai, eravamo giovani, avevamo 16 anni, 15 anni, quindi doveva andare bene così,
ecco. Si sopportava tutto. Ma è l'epopea del piccolo stadio, perché anche io, Giovanni Piccino, Lucio Coccolo abbiamo giocato all'aperto, ma quando c'erano già anche palestre.
L'epopea coeva al San Gottardo, che all'inizio il piccolo stadio era terra battuta, dove io non ho giocato, perché il professor Pittini ha fatto sia i tralicci, che adesso non ci sono più, sono andato l'altro giorno con un altro tuo collega di televisione, e lì hanno fatto una cosa, una spianata di cemento assurda che non ha proprio nessun significato. Hanno stravolto un campo dove abbiamo giocato anche delle partite di Serie A femminile con la Vendrame, che aveva 18-19 anni, e mi ricordo che dopo 56 partite aveva tutta la commensa. Questo è stato il primo incontro cui ho assistito come spettatore al piccolo stadio.
E c'era, adesso mi è venuto in mente, non c'entra con l'impiantistica, ma a proposito di basket femminile, c'è l'arbitro Gorlato, sì, che ha cominciato a giocare,
sì,
insieme.
Lui mi ha portato alla pallacanestro.
Addirittura, al contrario. Sì. Ma mi ricordo che una volta scrissi un pezzo in cui lui diceva di essere rimasto molto colpito perché quando aveva giocato contro una squadra femminile era stato graffiato dalla Ronchetti, sì, a cui poi hanno intitolato una coppa.
Una partita che abbiamo fatto allo Zanon, mi ricordo.
Ah, quindi...
vero, insomma, Gorlato è un uomo
serio, che dice sempre,
sì,
la verità.
E lui ha portato, mi ricordo, la notizia di questo slogan nuovo, mi ha detto, per una volta si chiama soltanto il ballon. Pensa che non sapevamo dell'esistenza della pallacanestro. E c'è un slogan nuovo. Siamo andati giù lì alla Pietro Zorruti, dove noi avevamo fatto le elementari, solo che c'era un problema. Questo insegnante Venuti e ci ha detto il canestro, non c'erano i canestri, ha detto sono più o meno a quell'altezza lì. Allora siamo allenati una settimana, la seconda settimana, il martedì, il giovedì, il martedì, il giovedì, e la domenica abbiamo giocato al campo del San Gottardo e abbiamo perso contro l'USUP 79-19 e sono ancora un po' incazzato.
Che memoria. Comunque veniamo un po' più vicini ai tempi nostri, magari
79-19.
Magari introducendo il discorso con Giovanni, perché Giovanni, anche noi, e ripeto anche Lucio, abbiamo giocato nei campetti, ma cominciavano già a esserci le palestre. Di sicuro il Benedetti era già un tempio della pallacanestro udinese quando giocavamo noi nei campetti, tu e Lucio a Udine Nord e io alle Grazie, ma con la squadra della Quirignana al campo di San Marco, perché era il campo dei diseredati che non avevano palestra. E avvicinandoci un po' ai giorni nostri e cominciando a parlare di impiantistica anche al coperto.
Ma ti dirò di più, io ricordo con piacere, con affetto, con Lucio Coccolo che si giocava all'aperto, giocavamo assieme, ci contendevamo un ruolo, giusto per capirci. E per rimarcare quello che ha detto Mario prima, ci ricordiamo io e Lucio di Ezio Riva, che Ezio Riva a suo tempo un decatleta più che un super atleta, più che un giocatore di pallacanestro, e giocavamo alla Zorutti, avevamo fatto il salto epocale dal campo all'aperto dei Rizzi alla palestra Zorutti, e da Pasian di Prato alla palestra Zorutti Ezio Riva veniva in bicicletta qualsiasi tempo, eccetera, buono, cattivo, eccetera, eccetera.
Ma per qual cui era la Zorutti, scusa Giovanni?
Da Trieste.
Viale Trieste. La palestra scolastica, con una stufa sul lato dove non bisognava tirare dall'angolo perché si rischiava
l'incendio.
Sia di fare canestro, ma un possibile incendio. Ecco. Quindi con Mario Bresone, quando mi parla anche del campo all'aperto dove mi sembra giocava la più Lignano del professor giusto, e dove mi sembra Udine abbia vinto due titoli, giusto, per femminile,
la femminile. Professore all'aperto,
sì, all'aperto,
beh sì, era fine anni 50 inizio 60 i titoli,
sì, che tra l'altro è un campo storico, e adesso come adesso il campo non c'è più, ma diciamo che c'è ancora la possibilità di realizzare il campo, ma è stato in qualche modo modificata quell'area perché l'area è a disposizione della scuola.
È stata ridotta.
È stata ridotta l'area, ma perché è a disposizione della scuola. Adesso come adesso viene adoperato, è sempre scoperto, ma viene adoperato come parcheggio, giusto per capire.
È diventato un
parcheggio. Con l'accesso tra le due palestre, la palestra 1 e la palestra 2, che sono sempre il largo ospedale vecchio. Quindi questi erano i tempi.
Bene, chiamiamo il primo time out su questo argomento e riprendiamo poi parlando dell'impiantistica FIP.
Basket e non solo, su Radio Spazio, la voce del Friuli.
Cari ascoltatori di Radio Spazio, eccoci collegati per la seconda parte dedicata all'impiantistica, dopo un breve, perché potremo raccontare molti più aneddoti, excursus storico sulla situazione degli impianti udinesi, prima all'aperto e poi al coperto, passiamo con il tecnico, come dicevo all'inizio, a parlare della impiantistica sportiva della FIP, di cui sei responsabile a livello nazionale, Giovanni Piccini.
Sì. Ma l'impiantistica sportiva è meglio ricordare che non è della federazione, la federazione, la FIP gestisce solamente tutte le manifestazioni sportive in primis, o anche è stato concesso alla Lega di gestire la Serie A. Comunque l'impiantistica in Italia è di proprietà delle amministrazioni comunali, di pochi privati e anche in qualche caso delle province o ex province. Naturalmente, giusto per capirci, il Carnera è un impianto sportivo di prima generazione, vuol dire che è un impianto sportivo di quelli che sono nati e hanno recuperato tutte le necessità che aveva lo sport in quegli anni, e come tale è ancora lì ed è stato ristrutturato, e soprattutto più che ristrutturato, diciamo adeguato a quelle che sono le nuove normative che incombono anche sulla pratica sportiva. Naturalmente oggi siamo alla terza generazione degli impianti, che unisce la pratica sportiva anche alla pratica gestionale, perché l'impianto sportivo non può vivere solamente con una manifestazione settimanale. Magari questo viene a tediare l'ascoltatore, ma basta pensare che giocando una partita alla settimana e facendo solo gli allenamenti non c'è l'opportunità di avere una gestione in positivo. E come sa il nuovo gestore anche del Marangoni, Lucio Coccolo, a cui raccomandiamo di trattare bene l'impianto, perché l'impianto è un impianto che sta sul cuore a tutti, compreso a Valerio Morelli, giusto per capirci.
E sta sul cuore, suona un po' strano,
sta sul cuore e sulle gambe, sta sul cuore e sulle gambe. E quindi dicevo, l'impianto di terza generazione, oggi come oggi, che qui l'Italia ne dispone ben pochi, ma sono quelli che ormai servono, quegli impianti che in un batter d'occhio possono essere utilizzati sia dallo sport che da qualche attività collaterale o principale, appunto, che servono per far quadrare i conti, della serie un concerto, della serie un'attività che sia anche lungi da quella che è lo sport, un po' come l'impiantistica una volta si diceva americana, ma anche basta guardare adesso fuori, sempre nel continente europeo, e si trovano tanti di questi impianti con tribune retrattili e quant'altro, e con possibilità di avere il campo d'attività sportiva che diventa, come si dice in gergo, una piazza d'armi dove veramente si può fare di tutto. Naturalmente questo ha bisogno di tempi, oggi come oggi bisogna avere anche gli investitori. Gli investitori una volta erano pubblici quasi nella totalità, adesso come adesso abbisogniamo anche di investitori privati che magari si associno, ma che portino avanti l'attività di gestione, che di un in qualsiasi impianto sportivo è veramente molto onerosa.
Ecco, hai fatto una dotta disquisizione, ci torniamo su, ma volevo vedere a qualche ricordo particolare legato al Carnera, professor Blasone.
Al Carnera? Sì. Beh, tanto, io sono stato lì.
Uno in particolare, non tanti, che non arriviamo a dirli tutti.
Beh, insomma, quello che mi piace ricordare, qui abbiamo avuto il più grande allenatore che sia mai venuto in tutti i tempi in Italia, che era Gio Malleni.
Di cui abbiamo parlato l'altra volta.
76-77. L'inventore di una difesa che poi è stata mutuata in giro di due anni da due centri università. Lui era Providence, i frati, Friars Dominicani. Infatti tuttora c'è una tavoletta, sai, quelle dove facciamo gli schemi, con dietro c'è uno con la tunica bianca, che erano i Dominicans.
Quindi è legato a lui il ricordo. Io ne ho chiesto uno solo, ma Giovanni, tu hai aperto, hai sfondato un portone, hai sfondato tutto quasi, perché a questo punto mi tocca chiederti due cose. Una è, attualmente il Carnera ha 3500 posti, e se ci fosse una promozione in A1, che situazione vivrebbe Udine?
Beh, il Carnera è stato,
in base alle norme FIP,
come dicevo prima, alle norme FIP, ma soprattutto direi alla normativa statale, è stato adeguato, quindi alla capienza ben determinata, che non può essere superata. Sì. La normativa FIP, ovvero le disposizioni FIP, nel caso di specie, per la partecipazione alla serie A1 da un minimo di spettatori. Oggi come oggi questa normativa non permetterebbe, oggi come oggi, con la normativa attuale, di partecipare al massimo campionato al Carnera. Naturalmente poi dopo ci sono tutte le opzioni della deroga e quant'altro, affinché una società si possa in qualche modo adeguare a una nuova prospettiva. La prospettiva è una prospettiva di una promozione, per esempio.
Quindi è passata già quella fase iniziale in cui serviva avere un palazzetto da 5.000 per i playoff scudetto e non per la stagione regolare.
Beh, oggi come oggi bisogna, per chi gioca in Serie 1, ripeto, ci sono delle deroghe ancora in essere.
Sì, beh, Venezia una per tutte, la Reggio Venezia.
Una per tutte, ha vinto anche recentemente uno scudetto, giusto,
sì, appunto,
giusto per capirci, però le situazioni poi vanno valutate caso per caso, perché non si può pensare che un impianto sportivo venga concepito e realizzato nell'arco di una mezza stagione sportiva, ma tra il concepimento, il recupero dei soldi, di quello che sono le risorse economiche e la realizzazione, passa qualche anno. E la FIB non è insensibile a questi fatti, comunque il regolamento si auspica e soprattutto richiede un impianto che abbia una capienza superiore a quella del Carnera.
Per la serie però mi tocca, sì, appunto, questa è l'altra cosa, bravo professore, può fare anche il giornalista, perché era l'altra cosa che volevo chiedere. Tra l'altro ne sai qualcosa anche tu, tuo malgrado, diciamo, anche a tue spese nel 2000 c'era partito un progetto di pubblico privato per fare il palazzetto, poi i soldi pubblici erano anche stati stanziati dalla regione in favore del comune, non si sono trovati i privati, e nel 2000 sappiamo tutti chi erano i privati che dicevano che c'era la necessità di un palazzetto nuovo. Ma adesso tu dicevi siamo nella terza fase dei palazzetti, non solo più costruirli, riempirli, ma anche gestirli, di questo progetto fantomatico, dico io, perché correggimi tu se sbaglio, si parla di farlo in zona ABS, che è comune di Carniacco, che non è comune di Udine.
Allora, il progetto dell'anno 2000 era un progetto in project financing e non era fantomatico, era esistente, eccetera.
No, non ho detto di quello.
Però naturalmente bisogna, il povero progettista realizza, eventualmente fa la direzione lavori qualsiasi cosa gli venga concessa, ma soprattutto ci vuole un intervento, cioè la base economica che non c'era stato. Per quanto riguarda il nuovo impianto sportivo, diciamo, sono contento che la società sportiva attuale, la GS.
Basket e non solo, su Radio Spazio, la voce del Friuli.
Cari ascoltatori di Basket e non solo, terza parte dedicata all'impiantistica udinese. Dopo aver parlato un po' della storia, un po' del Carnera, scendiamo perché è un impianto di tutto rispetto e soprattutto legato ai ricordi del basket udinese, anche il Benedetti, che è stato preso in gestione proprio in questi giorni, dall'inizio di febbraio, dopo che il bando era stato aperto prima delle feste di fine anno e con le buste che l'hanno aggiudicato all'associazione pallacanestro L'Aipacco subito dopo le feste, è stato preso in gestione da Lucio Coccolo. Che situazione hai trovato e cosa hai potuto mettere in chiaro o risolvere in questi pochi giorni, i primi giorni di gestione?
Buongiorno a tutti. Beh, cosa ho trovato? Un impianto abbandonato al suo destino, in cui c'era l'accesso di tutti e di nessuno, in cui la sera qualcuno anche ci dormiva dentro, e diciamo che la situazione è di vedere una cosa storica lasciata un po' a se stessa, ma senza far causa a nessuno. È chiaro che, come ho trovato dall'altra parte, se la cosa non è sentita, ovviamente ognuno agisce di conseguenza. Sto cercando di risolvere un po' una regia fra tutte le società che lo utilizzano, che mi associo a quanto ha detto Giovanni. Questo è un impianto che penso sia del 75, se non vado errato.
No, prima.
57.
Il Carnera del 70.
Cioè, se vedi, sono vecchio, è diventato anche io. No, 57.
Era, ecco. Scusa Lucio, era un prototipo realizzato,
sì,
dal CONI.
Sì, come a Gorizia, mi sembra.
E ce ne sono più di uno in Italia, che sono a seconda della destinazione in cui sono, della dislocazione, ce ne sono tantissimi, no. A Treviso, eccetera.
Ma io volevo rimarcare il fatto che la situazione di per sé impiantistica non è risolvibilissima, no? Cos'è da fare? Cosa mi ha spinto a impegnarmi? Ecco, l'idea che poi io mi affiderò a alcuni dei presenti qui per portarla avanti. L'idea del è quello di porre rimedio alla cosa con una ristrutturazione che lo riporti un po' all'origine. Vi dico che strutturalmente è valido, gli spazi andrebbero un attimino rivisti, le società dalla pesistica udinese che è lo scantinato, e siamo su 400 metri quadri di struttura, salendo al primo piano dove puoi fare pallacanestro maschile, pallacanestro femminile, pallavolo. Poi c'è la parte judo, la parte alta si fa lotta, la parte poi più bassa si fa l'apu pugilato. È un impianto che dovrebbe agire 365 giorni all'anno. Torniamo al discorso che ha fatto Giovanni
la
prima.
Gestione anche in quello.
Attenzione, bisogna poi, con l'aiuto di spero che Giovanni mi ci dia una mano, è chiaro che poi bisogna allestire un museo storico, che io lo vedo nella zona Gradinate, dietro i canestri, almeno a partire dagli anni che avete il Senato prima. Bisogna fare un punto ristoro al primo piano assolutamente, bisogna adeguare la parte sotto, secondo me, approvato dall'AS, e renderlo un centro, anche centro medico riabilitativo, non dico come Gervasut, ma un centro medico riabilitativo per gli sportivi. Una cosa che è già stata fatta in Italia, non è che andiamo a scoprire cose nuove, lo stanno facendo. Noi abbiamo un prototipo di base a Vittorio Veneto, dottor Lamberti, e il dottor Passelli, che è il medico udinese, è uno che porta avanti questi progetti. Quindi in questi 5 anni di gestione vedrò di attivarmi a far sì che queste società si uniscano e, con l'appoggio di professionisti del settore, si impegnino a ricreare questo mito, questa palestra. Questo è, diciamo, quello che sto pensando di fare. Certamente poi bisogno della porta di tutti, comune, regione, CONI e fondi europei.
Giovanni, prima tu gli hai fatto una calda raccomandazione, adesso lui ti ha chiesto consiglio, come certo. Potete collaborare?
Giocavamo assieme,
lui era il primo playmaker, era il suo vice. Di
noi. Ah, la riserva dell'ingegnere.
Illustre riserva dell'ingegnere.
Giocavamo all'aperta, come ha detto, noi ci cambiavamo lì della festa dell'unità, ogni tanto arrivava anche Guccini a tirarci sull'ambiente. Questa è la cosa che abbiamo visto. Quindi non è che... No, Giovanni, è chiaro che io vedo che anche il comune ha bisogno un attimino di essere pungolato, ecco, verso questi progetti, perché effettivamente anche loro sono un po' disorientati, perché non sanno come trattare la situazione. La gestione, come dice Giovanni, è fondamentale, il coinvolgimento delle varie società, se no si arriva all'assurdo. Se avete letto l'altro giorno che la tisana piove dentro, Petilio non sa che pesce pigliare,
la gestione,
è una roba, è chiaro che se non c'è la volontà di trattare il bene come fosse casa tua, ovviamente attenzione, se ben ricordate, chi è più giovane anche di me, avevamo un bellissimo impianto, si chiamava Scrosoppi, qua dietro. Che era calcetto, aveva palestra sotto, aveva tribune eccetera, non mi ricordo, ma nel giro di 20 anni è stato demolito, dove c'era anche Tele Friuli. Quindi se la cosa va lasciata andare, si deprezza tutto il sistema.
Ma comunque tu
volevo dirti, scusate se ti interrompo, è secondo me, questo è un opinione personale, che poi è la palestra di 400-500 posti a sedere più intelligente di Udine. Se Mario mi dice che di quegli anni l'hanno vista bene, adesso non so quando hanno aumentato sotto la
pesistica, 200 metri da lì.
Ecco, quindi è intelligente, perché è una da sfruttare, non ha costi, non avrà costi eccezionali di scaldamento, acqua e luce, ed è fruibile, è in centro, è da fare un discorso con magari con il parcheggio di Magrini, quello di fianco, cioè, aprirlo più spesso. Questo è un impianto che deve lavorare 365 e può farlo, è in grado di farlo, tutto qua.
Vabbè, ma dico, comunque tu con la gestione che hai già della palestra a Cernica, l'hai pacco da 5 anni, piccolo. Conoscerai i meandri del comune
per riuscire a stimolare chi
di dovere, no? Immagino.
Ma l'appoggio
penso... Giovanni, invece tu non hai più incarichi con il comune di Udine, avevi un ruolo anche lì come...
I professionisti hanno gli incarichi.
No, ma non in quel senso, avevi, cos'eri, controllore, coordinatore, garante, gestore.
No, per il Carnera... l'incarico, sì, di collaudatore tecnico amministrativo appunto degli ultimi lavori di adeguamento realizzati. Volevo aggiungere una cosa a quello che ha detto Lucio Coccolo. Allora, le problematiche sono, diciamo, per un impianto sportivo. Prima l'impianto sportivo veniva considerato come una volumetria e la si faceva economica e quant'altro, che bastava che avesse un tetto, come si dice in gergo. Oggi come oggi invece la normativa veramente è pesante per un'impiantistica sportiva, perché intervengono varie normative che in qualche modo si configurano per chi deve realizzare, per chi deve gestire un comportamento oneroso. Naturalmente l'amministrazione ha una facilità, che è quella, se associata ad un privato, di trovare più facilmente i fondi in qualche modo per avere la disponibilità economica e poterlo realizzare. Poi però successivamente c'è la fase di gestione, che è la fase tremendamente più importante, cioè è importante costruirlo. Quando poi si è tagliato il filo...
Basket e non solo, su Radio Spazio, la voce del Friuli.
Cari ascoltatori di Radio Spazio, eccoci collegati per la seconda parte della puntata settimanale di Basket e non solo. Dopo aver parlato di impiantistica sportiva, cestistica, cittadina, udinese, parliamo di, in qualche maniera, anche qui di impiantistica turistico, sportiva, ricettiva, ma anche aperta al sociale, con Marino Firmani, che è il manager della Bella Italia EFA Village a Lignano e anche a Piani di Luzza.
Buongiorno.
E quest'anno va in scena venerdì alle 11, appunto nell'impianto di Lignano, nel villaggio di Lignano, il convegno L'accessibilità turistica nel sociale e nello sport, che, correggimi se sbaglio Marino, fa seguito a quello dell'anno scorso su i giovani e l'Europa uniti attraverso lo sport, se non ricordo male.
Sì, l'appuntamento dell'anno scorso era finalizzato ai giovani e all'Europa, allo sport come strumento per unire i giovani d'Europa. Ci eravamo ispirati al progetto Erasmus, abbiamo preso contatto con la presidenza dell'Erasmus e quindi adesso attueremo quelle idee, quelle linee guida del progetto che avevamo presentato l'anno scorso insieme alla presidenza dell'Erasmus. Quest'anno invece parliamo in questa ottica, in questo appuntamento di Bella Italia con la conoscenza, parleremo di turismo accessibile. Il turismo accessibile è un segmento importante del turismo in termini generali. Il nostro villaggio, soprattutto quello di Lignano, è un villaggio che è nato e si è sviluppato grazie all'assenza di barriere architettoniche, per cui è una specificità che ci distingue dal resto del mercato ed è una specificità anche che ha un valore importante all'interno del nostro giro d'affari.
Sì, quest'anno è improntato proprio su questo tema, su questo argomento, ma ricordo, perché avevo presenziato al convegno dell'anno scorso, che si era posto questo discorso anche già nel convegno dell'anno scorso con molti ospiti paralimpici che caldeggiavano che la gestione continuasse a tenere in considerazione le loro necessità, perché in questo senso è all'avanguardia in Italia, mi pare di capire.
Ma sicuramente è un valore aggiunto, è un valore distintivo che la nuova proprietà, che io rappresento in questo momento, intende sostenere e sviluppare. Quindi manteniamo le radici nel turismo sociale, le manteniamo e le sviluppiamo nel mondo sportivo, cercando di sostenere l'inclusione e l'uguaglianza, diffondendo anche la sensibilità alla conoscenza con questi incontri istituzionali dove parteciperanno dei testimonial importanti che adesso penso andremo
a delineare. Sì, andiamo a vedere. Ricordiamo appunto, come ho detto, che il convegno è in programma venerdì di questa settimana, venerdì 8 febbraio alle 11 nella Sala Arancio del Palasport del Bella Italia EFA Village. Si aprirà alle 11 con la partecipazione dell'amministratore delegato di Bella Italia EFA Village, Federico Delaini. Seguirà l'intervento dell'assessore alle attività produttive al turismo della regione Friuli Venezia Giulia, Sergio Bini, e chiuderà il sindaco di Lignano, Luca Fanotto. Questi sono i discorsi, gli interventi,
sì, benvenuti istituzionali, a cui segue poi una tavola rotonda moderata da Claudio Arrigoni, un giornalista del Corriere della Sera, che farà varie domande sul tema a personaggi importanti come Giusy Versace, deputato della Repubblica Italiana, ma finalista soprattutto alle Olimpiadi Paralimpiche di Rio nella gara dei 200, a Manuela Di Centa, già campionessa olimpica dei giochi invernali, al presidente della Federazione Italiana Scherma, che è Giorgio Scarso, che ci ha ridato fiducia, perché se possiamo ricordare che la Scherma ha preparato le Olimpiadi di Atene e le Olimpiadi di quelle successive di
Atene, dopo Atene. Pechino.
Pechino, Atene e Pechino, le ha preparate vincendo un sacco di medaglie nella ex Getur. Con Bella Italia ha riaperto le porte alla Federazione Italiana Scherma. Adesso c'è un connubio fantastico tra questa federazione, che rappresenta un'eccellenza italiana, e la nostra società, che rappresenta comunque un prodotto turistico e sportivo comunque eccellente.
Sì, sì, tra l'altro ho visto anche, c'erano gli europei di basket in carrozzina, ci sono stati.
Sì, ci sono stati gli europei di basket in carrozzina, ci sono le arti marziali che partecipano da noi, il tennis tavolo, ci sono tutte le federazioni, sono ritornate a presenziare all'interno dei nostri impianti sportivi, grazie anche a un servizio di accoglienza, di ospitalità e di animazione che è diventato più orientato a soddisfare le esigenze della clientela. Oltre a Versace, Di Centa e Scarso, in rappresentanza di Luca Pancalli ci sarà Vilnai, che è il presidente del Comitato Paralimpico del Veneto, Claudio Bardini, presidente FIP provincia di Udine, ma anche docente di scienze motorie, Lucio Gomiero è il nuovo direttore generale di Promoturismo FVG, ci porterà dal suo punto di osservazione quelle che possono essere le variabili del turismo in termini generali e del turismo accessibile in termini particolari per la nostra regione, una sociologa, Elenia Sbruniera. Poi ci sarà un mio intervento a cura di quelli che sono quegli elementi che distinguono questi due villaggi rispetto al mondo esterno, e poi un contributo finale con le conclusioni di Sergio Bini, l'assessore, che aprirà anche i lavori.
Ho capito. Tra l'altro, citando anche l'impianto di Piani di Luzza, lì avete fatto un intervento, mi sembra, in tempi molto stretti per risistemare il tetto, se non sbaglio, della palestra, che con l'alluvione recente era...
Quando ci sono le motivazioni si può fare tutto. Noi abbiamo dimostrato di voler aprire la stagione prima di Natale, ci siamo riusciti malgrado l'alluvione. Il tetto del palazzetto e il tetto della piscina erano stati divelti, per cui siamo dovuti intervenire con nostre risorse e con anche personale che si è impegnato moltissimo per poter riparare il tutto e presentarci col vestito della festa a Natale, quando abbiamo riaperto per la stagione invernale. Adesso su in montagna siamo anche più fortunati, perché la neve è caduta l'altra settimana, per cui il villaggio,
il tetto ha retto,
sta reggendo, il tetto reggerà ormai siamo soddisfatti, perché anche il villaggio di Piani di Luzza è un villaggio che ha degli elementi distintivi che permettono di ospitare in un unico luogo tutte le discipline sportive, garantendo sicurezza a tutti i nostri ospiti.
Poi molto vicino anche all'anello del biathlon,
che poi siamo
livello mondiale.
Esatto. Siamo a 6 km da Sapada e parlando proprio del biathlon, ci auguriamo che anche questa presentazione che andiamo a fare a Lignano possa essere d'auspicio a fare in modo che nella candidatura di Cortina e di Milano anche l'impianto biathlon di Forni Voltri possa rientrare nel circuito olimpico.
Bene, quindi Bella Italia non lascia, anzi raddoppia. Auguri per questi lavori di venerdì e alla prossima.
Bene, vi aspettiamo, grazie.
Basket e non solo su Radio Spazio, la voce del Friuli.
Cari ascoltatori di Radio Spazio, eccoci alle due parti finali della trasmissione, Basket Wisp e poi Giovanili FIP. Intanto Basket Wisp con il responsabile della comunicazione dell'Wisp, Gianluca Bulfoni, ormai ospite strafisso. Ciao Gianluca.
Buongiorno Valerio e a tutti chi ci ascolta.
Ecco, vedo che dal comunicato settimanale, ricominciamo dalla coda della trasmissione scorsa, quando Matteo Cossaro, che poi farà le giovanili FIP, aveva ricordato l'amico Stefano Piagentier, e voi l'avete fatto con un minuto di raccoglimento.
Un minuto di raccoglimento osservato su tutti i campi della WISP, quale giocatore del San Giorgio.
Di San Giorgio, quindi giocava a WISP lui ancora?
Esatto, esatto, sì.
Ho capito, lo ricordiamo di nuovo, quindi
sì.
E però passiamo a parlare anche del basket WISP giocato, no? In A1 c'era lo scontro al vertice,
tra Fagagna. Esatto, tra Fagagna e Aiello, con Fagagna che grazie a un roster di qualità ha sconfitto Aiello per 85-61 e quindi si è presa solitaria la vetta della classifica. Avendo vinto con un canestro per te nella giornata precedente, quindi è a punteggio pieno.
Sì, l'unica. Ma questo Savino, 17 esatto. punti di Fagagna, che Savino è?
Savino, lui ha giocato campionati della federazione, però adesso non ti so dire la sua storia cestistica.
Ho capito. Vabbè, si è dimesso l'allenatore di Aiello per questa sconfitta,
no,
che tu sai?
Assolutamente no, anzi, più motivato che mai.
E mi sembra che abbia fatto giocare anche il presidente dell'UISP.
Sì, esattamente, esordio stagionale per l'avvocato Vittorio, presidente della UISP.
Quindi un posto lo conserva quell'allenatore, o sulla panchina dell'Aiello come responsabile comunicazione UISP lo conserva.
Assolutamente sì, WISP non si lascia assolutamente.
Scherzavo naturalmente. Un canestro per te si è prontamente rifatta invece a spese del Maiano.
Ha vinto contro Maiano per 79-53 grazie a Muzzi 18 e quindi si riporta in volata. Diciamo che con l'Attimis che supera Monfalcone
di misura, di un canestro.
Esatto, e spazio idea anche contro Remanzacco, la classifica riporta con Fagagna, dietro a Fagagna 6 punti, Spazidea un canestro per te, Aiello a 4, Maiano, Sbrindella e Attimis 2, con Sbrindella che ha riposato, e Remanzacco con Falcone sono ancora al palo a 0 punti. Con sì. prossimo turno Monfalcone e Remanzacco, quindi una delle due
si sblocca,
esatto,
inevitabilmente, mentre gli altri sono incontri tutti proprio di vertice.
No, anche perché riposa un canestro per te e Fagagna va a giocare a Maiano.
In Coppa Friuli adesso dobbiamo
Coppa Friuli come l'altro turno tutte le squadre di casa hanno vinto le proprie gare, con l'Aipacco che ha vinto per 81-80 dopo due tempi supplementari grazie a un Enrico Del Gobbo da 20 punti
tiratissimo,
esatto, a punteggio pieno a 4 punti, con gli All Star che hanno vinto in volata anche loro con VLM Udine e Tarcento che ha battuto Leoncino, con una classifica finale per il momento alla seconda giornata, quindi l'Aipacco 4 punti, Dai e Vai, Trieste, VLM, All Star Gorizia 302, Libertas e Leoncino 0.
Bene.
Con il prossimo
turno
che prevede un VLM Dai e Vai Trieste, che sono una partita di qualità.
Sì, tra seconde in questo momento,
esatto,
no?
Esatto,
dopo due giornate.
Sì.
Girone salvezza, qua abbiamo una situazione di...
Anche qui improntata sull'estremo equilibrio, perché tutte le squadre hanno praticamente, siamo arrivati alla seconda giornata e hanno riportato una vittoria. Con la PA Udine che ha battuto il Basket for Trieste nettamente per 93-59 con un Roberto Premier da 25 punti, e tricesimo che ha vinto con la Tisana 56-52. Quindi estremo equilibrio per evitare la retrocessione nella serie inferiore.
E qua sono tutti incontri nel terzo turno contemporaneamente di vertice, di coda, perché sono
esatto.
tutti a due punti.
Esatto.
In Serie A 2 colpo di scena.
Colpo di scena perché San Giorgio ricordando anche Stefano Piacentiera, con una spinta emotiva maggiore è riuscita a sconfiggere anche abbastanza pesantemente il Porpetto per 64-46 e quindi ha permesso al CDU Udine, quindi agli universitari, di che hanno vinto contro il Pagnacco, hanno conquistato la testa della classifica, per cui Porpetto e CDU sono a 22 seguiti dall'Aiello a 20 punti.
Ho capito, quindi questo non l'avevo mai da sottolineare, cioè San Giorgio ha onorato nella maniera
nella migliore modo
la memoria di Stefano,
esatto.
Regalandogli questa vittoria, dedicandogli immagino questa vittoria sul
Porpetto. Sì. Esatto.
Bene, nella terza giornata c'è qualche partita che spicca in A2?
Diciamo che il Porpetto giocherà a Pasian di Prato e il CDU giocherà a Gemona. Diciamo che l'esito potrebbe sembrare quasi scontato vista la classifica, però la pallacanestro è bella perché è varia.
Beh, intanto si mettono alla prova in trasferta e...
Esatto.
E vediamo se il Porpetto riparte e se il CDU tiene il passo. E infine abbiamo il campionato femminile
Muggia lunga in classifica grazie alla vittoria in trasferta contro Udine per 70-44 con 29 punti di Cergol. Fogliano che va a violare il campo di Trieste per 63-47 con una classifica parziale alla prima giornata di ritorno con Muggia 12 punti, Udine e Fogliano 8 e via via le altre squadre. Prossimo turno ci sarà il match delle seconde, diciamo così, con Fogliano
Udine,
che ospiterà l'Udine.
Bene, grazie Gianluca e alla prossima settimana.
Grazie a te Valerio e buon WISP a tutti.
Basket e non solo, su Radio Spazio, la voce del Friuli.
Cari ascoltatori di Radio Spazio, eccoci collegati per l'ultima parte della trasmissione settimanale di Basket e non solo, quella relativa allo spazio giovanili affidato, giovanili FIP d'eccellenza, affidato a Matteo Cossaro. Questa settimana non abbiamo ospiti oltre a lui, per cui passiamo alla lettura prima dei risultati maschili e classifiche e poi di quelli femminili dei campionati di competenza.
Allora, iniziamo subito con l'Under 16 d'eccellenza, che al momento è fermo in attesa della fase orologio, quindi daremo solo la classifica aggiornata e per intero, il che direi che è una grandiosa novità.
Per la gioia dei nostri ascoltatori.
Allora, la classifica per intero, tra l'altro, quindi con tutte le posizioni di tutti. Al primo posto chiude questa prima frase in testa il Don Bosco Trieste con 30 punti, segue la Pallacanestro Trieste 2004 a 28, Acri San Daniele a 26, FIPP quarta classificata con 16 punti, APU Udine 14 punti, quindi è la quinta, Cordenons 12 punti, Ronchi 12 punti, Tolmezzo 4, UBC 2. Ricordiamo che per il fatto che l'Acli San Daniele e la FIPP hanno 10 punti di distacco, sono già
vantaggio.
Di distacco tra l'una dall'altra, no? Le prime tre classificate accederanno direttamente, a prescindere dai risultati della fase orologio, all'Interzona. Le tre classificate, come abbiamo detto settimana scorsa, sono Don Bosco, Pallacanestro Trieste 2004 e Acli San Daniele.
La fase orologio cos'è? Le due davanti e le due dietro in classifica?
Esatto. Quindi nel caso di San Daniele andrà a giocare contro Don Bosco e contro Pallacanestro Trieste, contro Tolmezzo e contro UBC.
Fuori casa, quelle davanti.
Quelle davanti in trasferta, quelle in teoria, perché dopo l'ufficio gare nostro della FIP sappiamo che può inventarsi ogni giorno una nuova. Dopodiché segue come categoria l'Under 15 maschile con i seguenti risultati. Non abbiamo il risultato di Gonars Polisigma, che non c'è ancora pervenuto né a noi né alla FIP, stranamente.
Polisigma Zoppola,
esatto. Allora, l'APU batte la FIPP 84-85 facendo incavolare nero coach Zamparini, che l'ho sentito dopo la partita e non era molto soddisfatto. Codroipo perde in casa con Azzurra per 35-79 e Cordenons batte l'Aipacco 95-49.
Nella classifica... Gli ha dato 30 punti l'Apu a Pordenone.
Cioè, sì, un trentello facile.
84-55.
Sì, sì, infatti coach Marchettini era molto felice da una parte e coach Zamparini era molto incavolato dall'altra, per non usare termini che al nostro buon vescovo potrebbero irritare.
Anche perché mi sembra che fosse un risultato importante, no? A prescindere dal...
Parliamo della prima in classifica contro la terza in classifica. Infatti le prime tre sono Apu con 26 punti, Pallacanestro Trieste a 20 punti, appaiata appunto con la FIPP che è a 20 punti. Quindi era uno scontro che poteva anche valere oro per la FIPP in termini di avanzamento in classifica.
Qui alla fase interregionale quante vanno?
Mi pare sempre tre, non ho letto ancora perché sono arrivati a fine gennaio le continuazioni nazionali delle varie categorie, ma dovrebbero essere Under 16 e Under 15, un po' con la stessa formula. Gli altri udinesi di questo girone abbiamo il Gonars che è sesto, il Codroipo è settimo e l'Aipacco è nono, penultimo in classifica. Bene, continuiamo con gli Under 14 di Elite, che ha visto la Libertas Trieste prevalere sull'Apu con il risultato di 82-49, il Pasian di Prato battere la Pallacanestro Trieste 2004-90-58 e l'Azzurra prevalere sul Gimona per 82-35. Qui ricordiamolo che la testa della classifica non vede nessuna udinese tra le prime tre, purtroppo direi. Le prime tre posizioni occupate da Portogruaro, che è prima con 18 punti, seguono Azzurra, Libertas Trieste, seconda pari merito.
Libertas.
Trieste appaiata a 16 punti in seconda posizione. Le udinesi mantengono le rispettive posizioni. L'Apu rimane settima a 8 punti, il Pasian di Prato rimane ottavo a 4 punti, il Gemona rimane nono a 2 punti. Bene, passerei.
Siamo già alle femminucce. Quanto spazio per le femminucce oggi?
Una volta ogni tanto, sennò dopo ci danno anche dei sessisti. Bene, iniziamo con l'Under 18 che ha visto la Libertas Basket School. Ah, ragazzi, oggi sono stanco, non ce la faccio. Libertas Basket School a prevalere a casa del Monfalcone per 43-117. È un risultato abbastanza buono, no? Per le ragazze di Coach Urlaro. Nel derby Cusignacco Libertas Basket School B 89-51 e Concordia Codroipo 23-55. Qua incredibilmente abbiamo finalmente la classifica completa, che vede la Libertas Basket School A prima in classifica con 20 punti col percorso netto su 10 partite, seguita dal Futurosa Rossa a 18 e con il sistema rosa Pordenone a 16 punti, con 9 partite però, quindi una partita da recuperare. Il Cusignacco è quarto in classifica con 16 punti, seguono per le altre udinesi il Codroipo a 12 punti, la Libertas Basket School B a 6. Bene, andiamo con le Under 16, che hanno affrontato l'undicesima giornata, che è anche l'ultima di andata, no? Che ha visto il Cusignacco perdere contro l'Oma 47-63, il Codroipo battere la Libertas Gym Basket per 60-29, il Casarsa cedere tra le mura amiche alla Libertas Basket School B 56-78 e la Libertas Basket School A battere il Mugia 85-35. Anche qui le udinesi sono prima in classifica con un percorso netto, la Libertas Basket School A infatti in testa con 20 punti in 10 partite, seguono le due triestine che sono il Futurosa 20 punti e 11 partite e il Mugia 16 punti e 11 partite.
Quindi due titoli d'inverno per
Udine al momento, sì. Seguono per le altre udinese il Cusignacco che ha 12 punti, la Libertas Basket School B a 10 punti e il Codroipo a 8 punti. Per quanto riguarda l'Under 14 femminile, siamo alla seconda di ritorno, Codroipo batte Oma 96-19. E la Libertas Basket School batte nello scontro fratricida le vipere dell'Acli San Daniele 61-45. Qui in Under 14 abbiamo il Codroipo che ha percorso netto anche loro con 20 punti in 10 partite, seguiti dalla Libertas Gym and Basket con 18 punti in 10 partite e dal sistema Basket Rosa Pordenone a 12 punti in 10 partite. Ricordiamo che Libertas Basket School è anch'essa terza a pari merito con il sistema Basket Rosa Pordenone, però ha perso lo scontro diretto e quindi è quarta in classifica. Segue San Daniele che è quinta con 10 punti in 11 partite.
Bene, quindi in tutti i campionati femminili abbiamo Udine provincia in
testa, esatto.
Bene, anche per questa settimana è tutto e alla prossima.
Basket e non solo. Vicende e cronache della pallacanestro friulana e cultura dello sport. Trasmissione realizzata con il patrocinio della Federazione Pallacanestro della provincia di Udine e dell'Ufficio Educazione Fisica dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Udine. Un programma a cura di Valerio Morelli.